One Podcast. Un'ultima cosa di Concita De Gregorio, con interventi musicali di Erika Mu. Lorenza Mazzetti, Roma, 1927-2020.
Scrittrice, pittrice, regista. Ha una gemella, Paola, che chiama Baby. Sono figlia di Corrado Mazzetti e di Olga Liberati. La madre muore poco dopo il parto, il padre affida le bambine a una balia, poi alla sorella Nina Mazzetti, che ha sposato Robert Einstein. La coppia vive nelle colline sopra Firenze, a Rignano sull'Arno, con le figlie Luce e Cicci, che si chiama Anna Maria. Robert è cugino dello scienziato Albert Einstein, che si era rifugiato in America durante il nazismo per sfuggire alla persecuzione antisemita. Il 3 agosto 1944, per rappresaglia contro Albert, i nazisti processano e uccidono Nina Mazzetti e le sue due figlie, che hanno 17 e 27 anni. Risparmiano le nipoti, le gemelle Mazzetti, in quanto non ebree. Danno fuoco alla villa, ma Robert in quel momento non è in casa. Si ucciderà un anno dopo. Lorenza e Paola, 14 anni, vengono portate via nella notte dai contadini. Crescono a Firenze con il denaro lasciato dallo zio e amministrato da un tutore. Dopo la maturità classica, Lorenza si trasferisce a Londra, dove va a lavorare come cameriera. Riesce a farsi ammettere alla scuola d'arte Slade School of Fine Arts, pur non avendo denaro. La prendono perché io sono un genio, dice al direttore della scuola. Fra il 1952 e il 53, con attrezzatura trafugata alla scuola, gira il suo primo film K, ispirato alle Metamorfosi di Kafka. Poco dopo scrive il manifesto del Free Cinema britannico, movimento per un cinema contro l'establishment, attento alla realtà sociale del dopoguerra. Con il suo secondo film, che si intitola Together, è la storia di due operai sordomuti tra le macerie di Londra, vince un premio a Cannes. Racconterà di questi anni nel romanzo Diario londinese. Cesare Zavattini, colpito dal suo lavoro, le propone di collaborare e Lorenza rientra in Italia. Scrive Il cielo cade, la sua autobiografia infantile, e vince con questo libro il premio Viareggio Opera Prima nel 1961. A Roma, negli anni 60, stringe amicizia con Pierpaolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Gianmaria Volonté. È in stretto contatto con Albert Camus e Marguerite Duras. Si riunisce la sorella Paola, ora psicoterapeuta, che ha una figlia. Si dedica alla pittura, fonda il Puppet Theater, che è un teatro di burattini per bambini. Con i bimbi lavora anche agli onirodrammi. È una messa in scena dei loro sogni. Di sé ha detto: «Non sono una scrittrice, ho scritto dei libri. Non sono una pittrice, ho dipinto dei quadri. E non sono una regista, ho diretto dei film». Nulla è importante, a parte che tutto è importante. È sepolta nel cimitero della Badiuzza a Rignano sull'Arno, insieme alla famiglia Einstein, proprio di fronte alla fattoria del Focardo, dove visse i brevi anni felici dell'infanzia. Sua sorella Paola è morta 2 anni dopo, nel 2022.
Ma c'è sempre un altro modo per vivere. C'è sempre un nuovo giorno per nascere. Stacco, mi lascio un piede nel vuoto, poi apro le braccia in
Young Florentine Girl. La nostra mamma è morta di parto. Baby e io eravamo due neonate settimine gemelle. Il babbo è impazzito di disperazione perché la mamma era molto bella, lo capisco. Il babbo era amico di Severini, Balla, che erano dei pittori, gentili, e così lo hanno aiutato. Poi sua sorella, la zia Nina, ha detto: guarda che abbiamo preso una villa in Toscana, le bambine le teniamo noi. E lo zio Robert, il marito della zia Nina, era tedesco e costruiva le radio. Era una cosa della sua famiglia, loro erano tutti inventori. Anche suo cugino Albert era molto bravo. In paese lo conoscevano tutti, lo chiamavano lo scienziato. Invece mio zio lo chiamavano solo il tedesco. Di cognome facevano Einstein. Nostra cugina Luce non era contenta che fossimo arrivate, perché lei era più grande e noi le davamo fastidio. Ma Cicci, invece, sua sorella, era piccola, era molto contenta che fossimo arrivate e giocavamo insieme. Lo zio era ebreo, ma noi non lo sapevamo allora, non sapevamo cosa fossero gli ebrei, e nemmeno i contadini lo sapevano. Il prete, forse. Il prete forse lo sapeva, perché quando andavamo a messa con la tata Elsa, lui diceva: «Nella casa di queste bambine c'è il diavolo. Noi dobbiamo pregare perché non vadano all'inferno. Loro possono salvarsi, ma lo zio è condannato al martirio eterno». Allora Elsa, quando noi le chiedevamo cos'è il martirio eterno, si faceva il segno della croce molto svelta, 3 volte. La mamma era in cielo e ci guardava per vedere se eravamo ubbidienti e buone. Elsa odorava di cipolla e aveva una catenina con la croce che pendeva tra i suoi seni, e quando si chinava ad abbracciarci, lì in mezzo ai seni c'era un tunnel e lei cantava Ave Maria e ci lavava, ci pettinava, ci metteva i grembiuli che odoravano di bucato. Lo chauffeur, invece, ci portava giù per la strada, quella ripida, fino alla scuola del villaggio, che si chiamava Rosa Maltoni, la scuola, come la mamma del Duce. La maestra diceva a tutti i bambini che ci dovevano volere bene, perché io e Baby non avevamo la mamma e nemmeno il papà, ma il papà invece lo avevamo, solo che non era lì. I nostri compagni di classe si chiamavano tutti Piero e Maria. Erano i figli dei fattori, dei contadini, delle cuoche. Erano bravissimi a fare i compiti su quanto vuoi bene al Duce. Io invece quella volta ho avuto una nota e la maestra ha voluto parlare con la zia perché il mio compito ha detto che non andava bene. Avevo scritto: «Io mi domando se posso amare mia sorella Baby più del Duce, ma io però amo Baby come Gesù, proprio come Gesù, e amo Gesù un po' più di Dio, e Dio come Mussolini, e l'Italia e la patria meno di Dio, ma più del mio orso giallo». A me sembrava giusto, perché avevo detto la verità, ma non andava bene. Lo zio Robert quella sera a tavola ha detto che andava bene invece, e mi ha fatto una carezza. Eravamo sempre nei campi e sugli alberi, eravamo molto felici, anche se qualche volta facevamo dei disastri, come per esempio rompere il vaso di Murano del salone. Ma non ci punivano mai. Solo ci facevano scrivere 10 volte «Non si gioca a palla nel salone, non si gioca a palla nel salone, non si gioca a palla nel salone» e poi tornavamo a giocare. Dopo c'è stato quel giorno, ma non mi va di parlarne, quello in cui c'erano i soldati che sono entrati, poi la casa è bruciata, la zia e le cugine erano morte nel salone del vaso di Murano e poi lo zio si è suicidato, ma mi fa fatica a parlarne. Mi sembrava assurdo, dopo, che tutti ci trattassero normalmente, a noi che avevamo visto quello che avevamo visto. Facevano tutti come se non fosse successo. Gli adulti mi parevano assurdi. Ci ho messo tanto tempo a raccontarlo, perché fino a che eravamo piccole sembrava che nessuno lo volesse sentire. E io mi vergognavo a dirlo, a dire che avevo gli incubi la notte. E anche Baby. Io e Baby, quando eravamo sole, non ne parlavamo mai. Solo ogni tanto lei mi diceva: «Ti ricordi di prima?» E io dicevo: «Sì». Dopo, per tutta la vita invece, non ci hanno chiesto altro che quello. E così alla fine glielo abbiamo detto, ma senza piangere, perché ormai era successo da tanto tempo. Il dolore degli adulti è terribile, è pieno di giudizi, di rabbia, di desideri, di vendetta. Invece una bambina guarda e vede solo i fatti. Ci sono solo i fatti. Per tanti anni non ho fatto che ricordarli in silenzio e in segreto, ma a un certo punto ho voluto dimenticarli. Era insopportabile quella scena continuamente spaventosa. E questo mi è costato. Allora sono scappata dal ricordo. Forse per questo mi sono ammalata. Ma poi ho capito, quando sono stata di nuovo un po' felice, che quello che ci capita non è tutto contro di noi, è con noi. Bisogna starci, bisogna accettarlo. Me ne sono andata a Londra appena ho avuto la maggiore età. Volevo andare molto lontano, non volevo più stare in quella casa con i loro vestiti, le loro scarpe, tutto. Ma il nostro tutore aveva speso tutti i soldi che ci aveva lasciato lo zio e così io e Baby eravamo poverissime. A Londra pelavo le patate, ma non ero molto brava e allora ho fatto la cameriera, ma non avevo neanche i soldi per il biglietto della metro. E così mi hanno arrestata una volta e mi hanno portata nell'aula del processo. C'era un giudice con la parrucca che sembrava Robespierre. Ho pensato, forse dovrei piangere, è meglio se piango. Così ho pianto, ho detto mi scusi, non lo faccio più. E lui ha detto va bene. Mi ero stancata di fare la cameriera, volevo dipingere, studiare pittura. Sono andata alla scuola. C'era Lucian Freud, c'era questo Bacon che mi piaceva tanto. Aveva disegnato certi papi senza bocca, senza occhi. E insomma, sono andata alla scuola e ho detto «Io non ho i soldi per la retta, però sono un genio». E il direttore ha detto «Allora se sei un genio, devi assolutamente restare». Mi chiamava «The Young Florentine Girl». Io credo che sapesse cosa era capitato alla mia famiglia, anche se non me lo ha mai chiesto perché gli inglesi non chiedono. Ma credo che lo sapesse, altrimenti non sarebbe stato così gentile con me. Anyway, c'era un club di cinema all'università e quando ho visto la cinepresa e le pizze dei film, tutto il resto è scomparso dalla mia mente. Ho preso la telecamera della scuola, ho chiesto a Michael, che era un altro allievo, bellissimo, di recitare per me e ho girato K da Kafka. Poi però dovevamo montarlo, aggiungere la colonna sonora, e allora lo abbiamo portato in un laboratorio e abbiamo detto che era un film per l'università, che avrebbe pagato l'università. Quando il direttore se n'è accorto, ha detto «Ok, facciamo così, ora lo proiettiamo in aula magna. Se gli allievi applaudono è tutto perdonato, se non applaudono andate in prigione». Per fortuna hanno applaudito. Poi dopo tutti volevano lavorare con noi e poi è arrivato Lindsay Anderson e allora abbiamo fatto il manifesto del free cinema, dove volevamo dire che il cinema deve essere libero, si può fare anche senza il produttore, senza l'industria. E poi abbiamo girato un altro film, che era un po' come la storia dei ragazzi della Via Pal, ma nel porto di Londra dopo i bombardamenti dei nazisti. Si chiamava Together. Lo abbiamo mandato a Cannes, abbiamo vinto un premio e così mi ha chiamata Cesare Zavattini e sono tornata a Roma. Insomma, tutte cose che sapete. C'era Pasolini che doveva girare a Cattone e voleva sapere da me come si fa a fare un film senza soldi, così io gliel'ho detto. Bisogna rubare tutto, gli ho detto. Se non hai nulla da perdere, nemmeno le tue catene, allora ruba. Lui rideva. e siamo diventati amici. Però gli italiani, al contrario degli inglesi, volevano sempre sapere cosa era successo quel giorno. Così alla fine l'ho scritto. Ho scritto la storia come me la ricordavo, la storia di queste due bambine che vedono entrare i soldati dal portone della villa una sera molto tardi. Noi stavamo andando a dormire. Hanno detto: abbiamo trovato la dinamite. Ma non era vero, non c'era dinamite. Hanno detto: siete in contatto col nemico. Hanno detto: vi dobbiamo fare un processo, vi interrogheremo uno alla volta, vi faremo un processo, poi sarete liberi. Sento 3 colpi di mitraglia, entra il comandante dicendo: via, via, andate via, ordina ai soldati di prenderci, portarci giù. Erano le 11 di sera, era buio, c'erano candele accese in salotto, siamo scese, abbiamo chiamato Cicci, Luce, ma non rispondevano. I soldati avevano l'ordine di buttarci fuori, i contadini, usciti dalla cantina, dicevano: venite, venite, siamo tutti vivi per miracolo, correvano, ci portavano in braccio. Mi sono voltata e ho visto un blocco di fuoco, la casa avvolta dalle fiamme. No, più piano di così, da prima. Con calma e con ordine. Ora iniziamo il processo, ha detto il comandante e ha sorriso. È solo una formalità, ha detto. Ha mandato a chiamare la zia Nina, che è scesa da sola, è entrata in salone senza voltarsi. Poi un soldato è tornato e ha chiamato mia cugina Luce, che è entrata, si è voltata a guardarci. Poi il soldato è tornato e ha chiamato l'altra. Anna Maria, ha detto, cioè Cicci. Voglio venire anch'io, ha detto Baby. Anche noi, ho detto io. No, voi non siete ebree, hanno risposto loro. La sentinella ci ha portati in una stanza e non ci ha fatte uscire. Abbiamo sentito un colpo di mitra e un urlo. Poi un altro colpo, un altro urlo e dopo un altro colpo ancora e poi il silenzio. Io e Baby abbiamo spinto la sentinella, ci siamo precipitate giù per lo scalone. I soldati salivano. La porta della sala degli specchi era aperta, era rossa, era illuminata da una torcia e mi è parso di vedere i loro piedi per terra, i piedi di Cicci e di Luce. Loro ci hanno spinti fuori, i contadini ci hanno presi in braccio e ci hanno portate via. Correvano nel buio fuori dalla villa, poi mi sono voltata e ho visto che tutto prendeva fuoco di colpo e dal bosco è uscito lo zio. Era tutto vestito di bianco e sembrava un fantasma. I contadini lo hanno preso subito e lo hanno buttato per terra. Lui supplicava piangendo che voleva una pistola, ma non gliela davano. Io ho gridato ai contadini: date subito una pistola allo zio. Baby prendeva a pugni un uomo con la barba e diceva: dai una pistola allo zio. Poi ci siamo sedute accanto a lui che piangeva e siamo rimaste a guardare la villa che bruciava. Le fiamme illuminavano il cielo come se fosse di giorno. Io e mia sorella stavamo alla villa perché la nostra mamma era morta. Siamo state risparmiate dalle SS perché ci chiamavamo Mazzetti e non Einstein. Abbiamo diviso le gioie della vita con le mie cugine, ma siamo state separate nel momento della morte. La vita mi è stata risparmiata, regalata, solo perché ero di un'altra razza. Tutti i sopravvissuti portano il peso di questo privilegio. È questo il mistero dei sopravvissuti. Prima il bisogno di dimenticare per sopravvivere. Poi col tempo il senso di colpa per aver dimenticato e quindi per non aver testimoniato tutto quell'orrore che non aveva senso, non era giusto, era uno sbaglio. Loro dormono sulla collina. Io me li ricordo. Da qui si vede la villa, è quella, guardatela. Quando passate, se ci passate, lasciategli un fiore.
Sono stata grande troppo presto. Troppi impegni per giocare. Sono stata grande troppo in fretta. Sacrifici appesi nella stanza. Ma c'è sempre un altro modo per vivere. Ma c'è sempre un nuovo giorno per nascere.
Un'ultima cosa è un podcast di Concita De Gregorio con le musiche originali di Erika Mu, tratto dal libro Un'ultima cosa, edizioni Feltrinelli. Supervisione editoriale Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini, Accenture Mediatek. Fonici Giacomo Aloisi e Marco Nardi, Accenture Mediatek. Editing e sound design Indie Hub Studio. Una produzione One Podcast.